Amalio, e grazie a questa utile sottolineatura su anche i passaggi storico-filosofici che hai voluto indicare, perché insomma io mi scuso con chi me l'ha sentito ripetere fino alla nausea, però spesso questo tema dell'ecologia, tutte le tematiche ecologiche e ambientaliste hanno anche con sé portato un filone di pensiero non solo conservatore, ma talora è direttamente reazionario. Penso soprattutto alla radice romantica contro la quale giustamente Leopardi si sollevava con forza, perché poi ricordiamo che insomma abbiamo un pensatore di rilievo estremo che in pieno romanticismo si pone come una risposta a quello stesso movimento proprio sulla questione della natura. Perché accanto a questa, cioè, ne derivano delle narrazioni che hanno portato un rischio, a mio avviso, oggi di nuovo incombente, che è quello di, come dire, ipotizzare la creazione dell'uomo nuovo all'interno di un contesto naturale, salvifico e incontaminato, selezionato, in cui l'impronta umana è ridotta in ragione di un principio appunto di gerarchia non solo tra gli esseri umani, ma gerarchia del vivente. Cioè lì c'è un nodo grande che ha percorso l'Ottocento e il Novecento, e noi abbiamo un problema molto serio di pensare come nei sistemi totalitari, soprattutto quelli europei, mi riferisco segnatamente al nazismo, lì si siano incrociate con alcune esperienze invece, mettiamo anche di comunità talora anarchiche, che però si sono volute autoposizionare all'insegna di una redenzione. E quindi, come dire, tutto questo problema ha questo primo elemento. Il secondo è la questione dei poteri, perché la questione del limite non è pensabile, non è intuibile, non è, come dire, ravvisabile come un processo essenziale se non lo connettiamo con l'esercizio dei poteri che in questo momento non a caso riprendono anche all'interno delle tematiche ecologiche un lavoro di riappropriazione, no? In senso capitalistico, di quelle che sono sensibilità che però, come avrebbe forse detto e intuito il buon Debord, vengono poi prodotte nel sistema e nell'economia dello spettacolo. Proprio su questo snodo natura, tecnica ed ecologia passo dunque la parola a Pierpaolo Poggio. E magari ti chiederei, Pierpaolo, per essere più comodo, di venire forse qui per il microfono e tutto.
Ah,
Sì,
siamo...
scalo io.
Io mi guarderò bene dal raccogliere l'invito di Tiziana Villani, anche perché da dilettante sto scrivendo, forse lei è stata influenzata, sto scrivendo però, nonostante quello che ho detto prima, proprio una sorta di piccolo contributo su questa... aggrovigliata, molto aggrovigliata questione tecnica natura, ma appunto di questo non dirò, se non che condivido totalmente l'allarme che hai lanciato, no? Perché io ho avuto frequentazioni dirette, un pezzo di percorso con chi ha sviluppato una critica radicale, totale. Partendo dall'industria, dall'industrialismo, no? Quindi poi si radicalizza man mano questo percorso. Quindi adesso, essendo io un organizzatore di cultura, non uno storico, non un filosofo, non sono niente, no? Quindi scusate il linguaggio che può essere inadeguato, ma a un certo punto, tanto per esemplificare, la questione che tuttora è dibattuta era quella dell'agricoltura, per dire. cioè perché è chiaramente lì che inizia un processo, no, di intervento sempre man mano più intenso, né, rispetto all'andamento naturale, cioè naturale in quanto non umano, in quanto non con l'artificio umano. Quindi sono cose molto serie, ecco. Io trovo poi una catastrofe intellettuale e politica il fatto che la filosofia italiana, di cui non faccio assolutamente parte, cioè ho seguito delle lezioni secoli fa, per esempio di un entusiasta heideggeriano, no? Ecco, cioè il fatto che non si sia fatto i conti, per esempio, su questi punti, no? Nei confronti di Heidegger, cioè, è una cosa per me intollerabile, non me ne occupo. Allora, volevo invece dire due o tre cose su chi sono, cosa faccio, se interessa a qualcuno, perché però comunque interferisce con gli argomenti di oggi, no? Allora, noi abbiamo messo in piedi qualcosa che per certi versi è istituzionale, ma non è così lontano da questa realtà, perché c'è un'ispirazione comune con Primo, di cui ero molto amico, no? Cioè, documentare, no? Documentare le storie altre, cioè questo è il nostro obiettivo, no? E quindi difficile è per esempio una storia che noi vogliamo documentare e che ha a che fare con gli argomenti di oggi, è vedere, ecco, cioè, che cosa è stata l'industrializzazione, come ha lavorato, no? Come ha lavorato sui territori, come ha lavorato nella testa delle persone, come, ecco, tutto questo credo che sia importante capirlo, perché non ci può essere la fuoriuscita di cui si diceva prima, no? Cioè torniamo, cioè, siamo 7 miliardi, dobbiamo arrivare, non so, penso che per chi opta, che come opzione personale io rispetto totalmente, cioè uno può anche optare per la raccolta dico un'agricoltura selvatica è anche peggio, cioè, è anche oltre, ma è chiaro che questo significa una eliminazione, poi magari attraverso sistemi razziali, gerarchie eccetera, di tutto quello che è superfluo, no? Cioè un'umanità che sta inquinando il pianeta, di cui bisogna. E qua allora, senza tornando invece a cose più tranquille, noi siamo appunto, come hai detto tu, dei cultori dell'archeologia industriale, solo che l'abbiamo intesa in un modo che è un po' diverso da quello che la maggior parte intende. Archeologia industriale significa appunto capire che eredità noi abbiamo avuto e abbiamo dallo sviluppo intenso di cui si diceva prima, ma anche precedente, no? Perché sicuramente quegli anni lì, gli anni cosiddetti gloriosi, sono quelli stati quelli. Però ci sono delle genealogie in tutto questo. Ad esempio, ci stiamo occupando da molti anni, per questo ci vedono male nella città dove io lavoro, Brescia, della Caffaro. No, la storia della Caffaro è una storia che fa capire tantissimo di questi. Cioè una fabbrica che è in città, non è come l'Acre di cui ci siamo occupati tu prima di me, non so, ecco, che era in cima a una valle. Lì dentro la città, no, c'è questa fabbrica che lavora dagli inizi del Novecento fino a esaurimento, quando ormai le produzioni sostanzialmente non interessavano più, no, e ha inquinato, no, in modo... E la rimozione totale, no, come si gestisce... il rapporto con il rimosso è una cosa molto interessante, oltre che sapere però che cosa produceva, cosa aveva, eccetera. Quindi un filone sicuramente che a noi interessa e credo che abbia a che fare con l'ecologia. Questo forse io non so se sono d'accordo, se ho capito, no? Perché sicuramente la natura, eccetera, non è... però c'è un dato oggettivo, mi pare. Cioè, io credo che l'industrializzazione abbia impattato in modo... e sta continuando, perché è un'altra cosa che a volte mi pare che non sia ben presente. Cioè, non è che c'è finita la fabbrica di un certo tipo... No, l'industrializzazione sta avanzando in modo spietato e travolgente in territori che però non abbiamo sotto gli occhi. Cioè, nel cuore dell'Africa, dell'America Latina, per non dire tutto che invece quello che sappiamo della Cina, eccetera. Quindi dobbiamo conoscere, dobbiamo conoscere questa macchina e dobbiamo appunto essere capaci di cifrarla e avere la documentazione, perché un'altra faccenda che credo che sia importante è questa. Noi il pensiero come teorico, filosofico, certo è la linfa del nostro stesso vivere al mondo, no? Però credo che sia anche importante avere la percezione, la stratificazione dei saperi e delle lotte che si sono sviluppate anche in altri contesti, eccetera, ma nei confronti dell'industrializzazione. Cioè, noi abbiamo cercato di fare molto per salvare, per esempio, gli archivi di salute e sicurezza in fabbrica. Cioè, adesso è morto l'anno scorso Luigi Mara. Attraverso Luigi Mara si racconta una parte fondamentale della nostra storia, e sono tutte storie oscurate, cancellate. Cioè, se, prima tutto ciò viene eliminato, meglio si pensa che sia, per vivere in che modo? Per vivere come sappiamo, insomma. Allora, questo è il nostro lavoro. Ci interessa moltissimo quindi tutta la tematica dell'energia, perché cioè, questa è un'altra questione. Io sono anche d'accordo, no, nel giudizio tutt'altro che catastrofico nei confronti di determinate tecnologie, no? Però la stessa tecnologia informatica, con tutti i suoi sviluppi, non è che sia qualcosa che è nell'etere, cioè ha una materialità formidabile, e questa bisogna conoscerla, cioè altrimenti non si capisce altre cose che stanno succedendo in Congo. Accidenti, il Congo, noi abbiamo a che fare col Congo. Ecco, e noi siamo molto curiosi di queste vicende, no? E se qualcuno di voi è curioso a sua volta, abbiamo abbiamo gli archivi, cioè, però abbiamo una rivista online, come si dice, che si chiama Altro Novecento, che è un po' un contenitore, no? Cioè, noi dove riportiamo, ad esempio, l'ultimo numero che esce tra tre giorni, ci sarà tutta una sezione, dicevo prima, su Mara, ma in parallelo su Gastone Marri, di cui forse nessuno sa. Ma Gastone Marri è stato, nell'ambito della CGIL, quello che ha fatto tantissimo per cercare di mettere in piedi un centro di documentazione sulle conseguenze sanitarie, sulla salute, sul corpo degli operai, ma anche, ecco, nella CGIL. La liquidazione di quell'esperienza lì, a metà anni 80, è decisiva per capire nella materialità le periodizzazioni che sono state qui evocate. Ecco. Allora, noi siamo un po', abbiamo queste manie. Un altro filone che ci interessa molto è la manifattura. La manifattura, perché qui c'è un altro problema, nel senso che queste manifatture, no, che sono quelle, tra l'altro mi dicono, non so se è vero, magari propaganda, no, che il bresciano, attraverso la selezione darwiniana che è avvenuta, brutale, sono adesso il più grosso centro di concentrazione manifatturiero d'Europa, che in confronto ad altri continenti vuol dire niente, però in Europa non è poco. Allora, lì, quelle manifatture lì, noi dobbiamo conoscere cosa fanno, 4.0, però andiamo a vedere da vicino, e poi dobbiamo anche confrontarci cosa teniamo di buono e cosa pensiamo che sia da combattere. Mi sembra che qui la questione sia abbastanza complicata. Un altro filone che interessa moltissimo, e così poi finisco con altre due o tre cosette dette un po' a caso, è quello della guerra. Cioè, noi ci stiamo dedicando molto a studiare la guerra, e abbiamo preso come occasione la Prima Guerra Mondiale. C'era il centenario, no? Ci hanno dato, mi pare, 500 euro ci hanno dato di contributo per un progetto ministeriale, no? Ma non ci porta a niente. Siamo riusciti a radunare, secondo me, il meglio della ricerca storica, non solo italiana, per capire che cosa è stata la Prima Guerra Mondiale. Se uno capisce cosa è stata davvero, non nei manuali o nelle favole o nelle commemorazioni, eccetera, ma come lì è avvenuto la grande saldatura tra il potere, l'industria, la scienza, la tecnica, è avvenuta lì. La guerra totale è lì, e poi è andata avanti, si è trasformata sino ad oggi. Quindi, ecco, questo ci sembra molto importante. E poi l'agricoltura, che è un po' la mia antica passione, perché io da ragazzo facevo, non proprio il contadino, ma l'ortolano. L'ho fatto fino a 28 anni e conosco benissimo i contadini, quelli che hanno incrociato l'età gloriosa. Cioè, è stato per loro una catastrofe culturale e personale. Cioè, questi usavano, arrivava la chimica, arrivavano, cioè, in modo assurdo, e poi erano in questo invogliati, instradati dall'associazione di categoria e dai venditori, dai consorzi. Cioè, quindi morivano. A un certo punto hanno cominciato a prendere le misure, quello costava, quindi chi poteva scappava, no? e gli altri niente, hanno resistito e hanno cambiato, e quindi sono anche cambiati nella loro testa. Con l'agricoltura è un altro tema di straordinario interesse, e secondo me è il vero luogo dove in positivo si può sperimentare in forme non... No, io sono, apprezzo moltissimo ogni esperienza, anche la più minuta, metropolitana, tutto quello che volete, però nel caso del lavoro dell'agricoltura forse assume una dimensione sociale. Cioè, queste forme alternative che si sottraggono al capitalismo, a un uso pazzesco della tecnologia, eccetera, lì prende corpo. Poi è tutto difficile. Io ieri ero ad un convegno a Valle Unite, forse qualcuno sa, no? Informatevi, Valle Unite è un luogo molto interessante, è un'esperienza che dura dagli anni 70 nelle colline del Tortonese. E loro fanno agricoltura, ospitalità, fanno cultura, cioè fanno lotta. Ecco, lì c'erano un po' esperienze contadine di tutta Italia. Molto bello, però veramente un po' una Babele di lingue. Loro da un lato si sentono, sono orgogliosi di quello che stanno facendo, dall'altro però si sentono presi di mira da più parti, anche da una capacità di cattura che ormai ha il mercato per quel che riguarda il biologico. Cioè, adesso non voglio entrare in questi particolari, ma cioè, il biologico si sta industrializzando perché è diventato un grosso business, no? Ecco, allora come fai? Tu produci per chi ti compra i prodotti, no? Oppure no, cioè, cerchi un'altra via, ma la capiscono gli urbani, i cittadini, che bisogna lavorare assieme. Ecco, queste sono esperienze di frontiera, bisogna sostenerle, cioè non devono essere lasciate se stessi. Infatti noi, così, di per sé non dovrebbe entrarci niente, noi infatti per quello non ci vedo tanto bene, ma insomma vorremmo fare un altro momento di, abbiamo fatto quello un anno e mezzo fa, no? Che era un po' sulle, era anche una critica dell'agricoltura industriale, dei grandi, ecco, concentriamo invece sulle forme che io chiamo di agricoltura ecologica, poi magari non ci si intende, ma insomma poi è in Italia, e non risolviamo niente, ma diamo una mano a chi sta lavorando in questa direzione, perché sembra molto importante. Volevo finire con un paio di cosette. Allora, io capisco che è difficile, non sono assolutamente in grado di dare una soluzione perché l'ecologia diventi politica, qui ci sia un'ecologia politica, però mi pare che noi dobbiamo ammettere il fatto che siamo in difficoltà per cause che si possono anche spiegare, ma non voglio entrare in questo. Però c'è un dislivello molto grande tra quello che riusciamo a fare e quello che si deve fare, data la situazione in cui ci troviamo. Faccio due esempi molto diversi tra di loro per cercare di farvi capire. Io tre giorni fa, l'altro ieri, a Genova hanno fatto una mostra sul 68, no? E hanno fatto un incontro, no? Io dovevo fare il moderatore, ho fatto quasi niente, insomma lasciavo le parole a tre personaggi cruciali per il 68 Italia, cruciali, insomma notissimi: Luciana Castellina, Toni Negri e Guido Viale. Mi ha colpito il fatto che, pur da posizioni molto diverse, no? Totalmente lontane, con certi punti di contatto, ma con grandi diversità tra di loro, no? Uno dei tre, forse, poi erano tutti e tre d'accordo sul fatto che come dire, un qualcosa che non è nato nel 68, ma rispetto, e poi è stato inteso in senso lato, insomma, il femminismo aveva a che fare, è stato una grande, non una grande novità, ma una grande rivoluzione, eccetera. Io sono d'accordo, ma mi sembra che a volte ci siano un po' degli omaggi rituali, no? Cioè il femminismo, eccetera. Però mi ha colpito il fatto che nessuno dei tre, nemmeno per caso, ha toccato il tema che io dico ecologico, ambientale, insomma, quello di cui grosso modo si sta parlando. Nessuno, cioè era qualcosa totalmente estraneo, anche rispetto alle linee, come dire, di prospettiva. Mi ha colpito di più il fatto che Viale di queste cose si è anche occupato, no? Allora, cioè, io ho l'impressione che non solo i partiti politici, che beh, sappiamo cosa sono, insomma, non solo i sindacati, ma un po' anche noi, o comunque, ecco, ci sono tanti problemi. Poi c'è anche questo, aggiungiamo anche questo. Aggiungiamo anche questo, io credo che deriva dal fatto che non abbiamo gli strumenti per metterlo a fuoco, cioè, magari mi sbaglio, magari non è così, o magari ci sono grandi problemi. E finisco questo discorso strampalato su una. Io ho raccolto, uscito 6 mesi fa, un grosso volume sull'America Latina. Allora, in molti di questi contributi sull'America Latina emerge la contraddizione, no? Fortissima tra movimenti indigeni, contadini, non indigeni, ma di contadini senza terra e così via, no? Oppure di urbani che sono movimenti di lotta, movimenti di lotta anche molto dura nei confronti delle forme di sfruttamento di loro stessi, della natura, eccetera. Cioè, ecco, questa è qualcosa di abbastanza, non dico sempre effervescente, ribollente, ma è molto tosta questa cosa qui. Io non avevo la percezione dell'intensità. Sì, sapevo qualcosa, no? Ecco, ma non della forza con cui tutto questo si è manifestato. Nello stesso tempo, la contraddizione, lo scontro, no? Micidiale con i governi progressisti che in fondo loro stessi hanno contribuito in modo decisivo perché si affermassero. Ecco, questa è una contraddizione che ci mette in grave, non dico che ci porta allo sconforto, però dobbiamo rendercene molto, molto conto. Quindi io sono molto affascinato quando Magnaghi mi descrive, no, cioè, sono molto contento che tu sai cogliere insomma, tutte queste forze che esistono, no, e dargli un senso. Però queste forze non sono stati finora capaci di assumere un vero peso politico, perché non possiamo nasconderci la realtà. Ecco, io credo, almeno, io spero di sbagliarmi, ma non è giusto nemmeno dare delle illusioni. D'altro canto è vero, verissimo, che le forze, il potere così come oggi è configurato, il sistema produttivo e tutto quanto, cioè, anche i più ottusi capiscono che una via d'uscita su quella strada lì non c'è. Ecco, quindi boh, speriamo che altri capiscano e siano più bravi di noi a farne una forza che riesce a modificare la realtà.
Grazie, grazie per Paolo Poggio. Dunque, io a questo punto prendo la parola brevemente su quello che è un po' l'ordine del mio contributo che avevo pensato, ma solo riprendendo due questioni che sono state poste proprio da quest'ultimo intervento. La questione è quella delle micropolitiche. Allora, quando Gattari pone, non sono nelle tre ecologie, la questione delle micropolitiche, lì pone appunto un problema serissimo di come si interviene e insomma, anche in modo preoccupato, si strappa a certo ecologismo, lui lo denuncia in certe pagine, no? Che si istituzionalizza e rigetta, come dire, la parte materiale, esistenziale e concreta che invece è al centro di un'ecologia politica. Mi spiego meglio. Io credo che ci sia un grande rimosso, nel pensiero europeo, soprattutto, italiano anche, francese ancora di più, se mi posso permettere, che proprio ha a che vedere con due questioni filosofiche per un verso, ma anche della nostra tradizione marxista dall'altro. Il primo è quello dell'heideggerismo, che diventa non a caso imperante negli anni Ottanta e che porta con sé tutta questa poetizzazione neoromantica, rimando a quello che ho detto brevemente prima, del naturale, che è una visione reazionaria e che ha permesso, come dire, anche di appunto legittimare un'idea di natura salvifica, di pensiero sulla morte, dell'essere per la morte, che destituiva di potenza le vite, se dovessimo richiamare per un certo modo il nostro buon Spinoza. Questo è un problema. Perché quella, diciamo, quel percorso di pensiero abbia avuto successo e delle eredità italiane compromesse pesantemente è dato dal fatto che quel pensiero poetante, no, detta di molti, permetteva di fare decorazione dell'esercizio critico. E io credo che la questione ecologica in qualche modo sia andata ad impattare proprio con questa modalità, ossia ridotta a stereotipo, ridotta a metanarrazione e spogliata delle sue implicazioni concrete e materiali. Questo perché incontrava il postmodernismo, il debolismo italiano, tuttora all'opera, anche se in maniera meno dichiarata, cioè Heidegger lo si cita un po' di meno, ma si continua a riprenderlo, ma le modalità di certa ermeneutica sono continuamente attive. Perché? Perché io credo che nella tradizione del marxismo e del marxismo volgare, soprattutto, ci sia stata una sottovalutazione di questo aspetto, ridotta a, come dire, questione secondaria rispetto all'importanza delle cosiddette implicazioni materiali, ridotta nell'ambito delle sovrastrutture. Ora, questo per dire che per me è diventato fondamentale, ed era uno dei motivi anche della riflessione che con Ubaldo andavamo facendo di recente, riprendere invece quel percorso di Gorz, di Gattari, che a Marx guardavano, perché non ad altri, e soprattutto a quell'ultimo Marx che tanta tradizione ha sacrificato. Poi io so che tu hai scritto su questo e sulle comunità rurali russe. Lì, come dire, il Marx che diffida dei marxismi, come viene ben sottolineato in un libro ottimo, eccellente, di Musto, proprio dedicato all'ultimo Marx, ha questa implicazione, ha questo rilancio. Io capisco bene che la questione ecologica non venga ripresa in ambiti seminariali come quelli che tu hai evocato. È strano da parte di Viale, perché insomma lì anche il pensiero di Langer
è poco tempo,
possibile, perché comunque Langer è stato uno che per esempio su questo ha lavorato in maniera non vieta, quindi però io credo che anche una ripresa fondamentale di pensiero marxista al di là dei marxismi di divulgazione che un pochino in maniera facilona si sono affermati permette di fare i conti con il rischio che indicavo prima. Il secondo rischio riguarda quello sempre della velocità di ricodificazione e risignificazione del capitale, perché tutto questo discorso su l'agricoltura biologica sana e quant'altro porta con sé anche un dispositivo che non possiamo non ravvisare, quello di indurre a una sorta di ripiegamento rispetto a un pensiero no, che diventa consolatorio, invece di fare i conti con quell'apparato di strategie di assoluto assoggettamento che sono in corso e che appunto concernono le forme che indicavo prima, no? Relazionali, affettive, sociali, in cui ancora si viene a vendere un primato appunto del lavoro, non a caso, laddove il lavoro, quel lavoro non c'è più. E giustamente però Pierpaolo diceva, attenzione che poi i processi di industrializzazione, anche quelli tradizionali, fordisti, che ben abbiamo conosciuto, sono assolutamente dispiegati nella maggior parte di quelle aree che non erano state ancora coinvolte. Pensiamo a quanti interessi la Cina abbia in Africa centrale in questo momento, che cosa non venga messo al lavoro delle risorse, delle economie di quegli ambiti, e quanto questo ancora porti con sé i classici meccanismi di espropriazione e di espulsione delle popolazioni locali. Se l'ecologia nostra, intesa così finora, non fa i conti con il rischio appunto di ricodificazione comunicativa di quello che invece dovrebbe essere un pensiero che si interroga profondamente sulle forme di sottrazione possibili dai meccanismi di sfruttamento, io temo grandemente che appunto i rischi segnalati dalla stessa Vandana Shiva, pubblicati nella Società dei Territorialisti, restino, come dire, testimonianza, non riescano a innervare un modo attivo, no? Quando insomma si evoca il femminismo, mi preme dire in questo che forse un'attenzione non è a caso rara da parte delle donne in molti paesi che hanno attraversato e continuano ad attraversare forme gravissime di sfruttamento, contaminazione, inquinamento e quant'altro, venga da scienziate, pensatrici e quant'altro, donne. Ma questo porta con sé la concezione del potere. Il pensiero femminista ha incrociato a varie riprese, anche nelle forme della riflessione sulle tecnologie, penso alla donna Arawi, che oggi carinamente poi Ubaldo mi ha portato in fotocopia, mi mancava, ha posto questa questione. Non è pensabile porre la questione ecologica se non si pone un problema delle tecnologie di potere, direbbe Foucault, e dell'oggi, che forme e che narrazione queste stanno assumendo. Io la finisco qui perché l'ora è già tarda, lascerei volentieri la parola ai contributi, alle domande.
Se volete il microfono, ditelo, io ve lo porto.
Intanto, grazie, buongiorno. Io non sono un filosofo, sono un antropologo. In qualche modo di interesse mi occupo di antropologia medica e faccio ricerca proprio in quelle realtà autonome, auto-organizzate, che cercano di costruire delle pratiche di cura che mettono in discussione i sistemi egemoni di cura, comunque che riescono ad instaurare un rapporto dialettico con questi sistemi. Volevo riprendere quanto ha detto il professor Magnaghi rispetto alla distinzione tra eterodirezione e autogoverno, nella distinzione tra quelle tre aree, una grande area macroeconomica che si può dire produca eterodirezione, sia prodotta e produca eterodirezione, invece due aree un pochettino più limitate, più circoscritte, che possono invece produrre dei sistemi di autonomia, di autogoverno. Secondo me, almeno per la percezione che noi ho, la sfida forse grossa sta nel fatto di riuscire a vedere queste aree molto intrecciate, nel senso che lei faceva degli esempi, ed è simbolico il fatto che gli esempi che lei riportava rispetto ad alcuni movimenti di autogoverno siano nati proprio in risposta a delle forze esogene, che appartengono a quella macroarea a cui faceva riferimento. E la coscienza della comunità nella Val di Susa si sviluppa particolarmente nel momento in cui c'è il progetto del TAB, faccio questo esempio qua, uno per tutti, e quindi si vede come una forza macroeconomica che produce eterodirezioni va a produrre poi in sé, insieme a delle eterodirezioni, dei processi di eterodirezioni eteronomici, produce anche delle forme di autogoverno e di autonomia. Allo stesso tempo il rovescio si ha nelle situazioni di autogestione e di autonomia, che producono comunque delle, in sé anche delle dinamiche eteronomiche, perché se è vero che i piccoli gruppi autonomi di autogoverno si basano poi su una forma di produzione diversa del bene o dell'uso del bene, questo poi viene distribuito, e qui prendo un po' quello che diceva invece il professor Fadini sul valore poi della distribuzione nel pensare questi processi. Nel momento in cui il bene prodotto in maniera autonoma e autogovernata viene distribuito, questo in sé implica dei processi di eteronomia, perché i fruitori di quel bene stesso non è detto che si iscrivano tutti all'interno di quell'autogoverno e di quell'auto-organizzazione. Faccio un esempio: oggi siamo qui in uno spazio autogovernato, autonomo in qualche modo, e si può iscrivere in quella forma lì, ma l'uso che noi faremo di questo appuntamento, del sapere prodotto all'interno di questo spazio, poi prenderà direzioni completamente diverse. E la sfida forte forse sta proprio, e qua riprendo l'ultimo intervento che faceva lei, proprio nel pensare a una narrazione tale da riuscire a cogliere i nessi e le relazioni che si instaurano tra queste aree, evitando poi di costruire un apparato di cattura rispetto alle varie derive, le varie soggettività che prendono forma. Questa era la, e in questo vedo un po' forse il riferimento al professore sulla quella relazione con l'ambiente attivo-passivo, per cui è insieme tanto una produzione di autogoverno e di autonomia quanto poi una deriva eteronomica, e leggerle insieme nel concreto degli spazi è forse la difficoltà, una delle difficoltà più grosse. Era una considerazione.
Mi ricollego all'ultimo intervento. Puoi dire chi sei? Beppe. Dico, mi ricollego all'ultimo intervento facendo notare una cosa. Qui si è parlato di ecologia e di gerarchia. Qui c'è una cattedra, qui c'è un auditorio e questo è un fiume. E questa è una gerarchia. E se fosse stato tipo diverso sarebbe stato più ecologico, però era
c'era spazio,
ci sono sempre buoni modi per distribuire lo spazio,
pratici,
ah, ma è un'osservazione, ma non è una critica tipo un insulto, appunto. È una forma mentale.
La forma può essere cattura, sì.
Ma non è un.
È vera questa cosa, no? Ma l'unica cosa che posso dire è che secondo me non si risolve mettendosi in cerchio, che è una forma che abbiamo sperimentato tante volte, no? Dagli anni 70 e poi mi ricordo che a un certo punto ci mettevamo in cerchio. In realtà. Più sottilmente è la presa di parola quella che costruisce la gerarchia, no? È il linguaggio, è il corpo inserito in uno spazio con le sue modalità, le sue espressioni non verbali che gerarchizza. E come il discorso, insomma, che si accennava prima sul potere, non è eludibile, non è che lo cancelliamo mettendo la critica. Quindi, a mio avviso, quella sottolineatura lì andava fatta, perché svela, no, una modalità che è mentale, è spaziale, è verbale e non verbale. Dopodiché io non credo che la forma spesso, come dire, riesca così tanto a modificare meccanismi più profondi.
Io credo che le dinamiche di abitudini sopravvengano e coprono anche inerzie culturali e politiche, perché facciamo le riunioni anche in gruppo, ma ci deve essere un prato, ci deve essere una piazza, ci deve essere un corteo, Il compagno c'ha ragione, ma sono resistenze che riusciamo a governare con l'empatia, perché ci conosciamo, perché se siamo qui siamo interessati tutti alla stessa cosa. Però è vero che c'è la lunga resistenza di relazioni diseguali, di dominio anche. Una conferenza è una conferenza, il sapere è andare avanti anche per conferenze, anche la... ha ragione, nello stesso tempo sono le resistenze, le persistenze, le rapporti.
Guarda, siccome date, vedo che date la parola ai giovani, quindi venire qua. Cerco di essere breve perché se no non ci riesco mai a fare. No, volevo solo dire che francamente non è formale come tipo di testimonianza. Una serie di cose sentite qua a me hanno risuonato molto, hanno aperto anche. E al tempo stesso vorrei arrivare a un punto che è un'interrogazione, perché potremmo la dire subito, che è un'interrogazione. In fondo oggi stiamo molto parlando, Tiziana aveva ragione, di parole, no? La messa a punto di concetti, di terminologie, eccetera. E quindi vorrei, come dire, forse mi infilo sfondare le porte aperte per buttare là qualche coriandolo che è un'interrogazione. Per esempio, domanda, rispetto a una cosa che diceva Alberto, su questa, ha usato il termine proprio, questo mi angustia, la quadratura tra in fondo due ambivalenze, ambivalenza dell'ambivalenza, e da un lato l'erranza, il viaggio, a rischio di diventare completamente deterritorializzato, quindi un nuovo luogo all'infinito, e invece il locale, la località, a rischio di diventare radici al limite da comunità organica, chiusa, eccetera. Beh, però penso, questo non per fare un po' i pedanti, che in qualche modo nel termine o nella terminologia, mentre di più, di specie Deleuze e Guattari, forse in questo più di Guattari e Deleuze, no? Con questo discorso di territorializzazione, deterritorializzazione, riterritorializzazione, che sembra tigre contro il tigre, che si diceva il bambino, il nomadismo e il nomade sono un po', il nomadismo non è l'erranza infinita, è il duarte che gira tra oasi, quindi è una specie di movimento e di continua deterritorializzazione e riterritorializzazione. Questo anche perché, dico, citando di passaggio per arrivare a un punto, sono molto d'accordo, anche se era tagliata così, con questo che diceva Tiziano alla fine, dicendo stiamo attenti perché da una parte c'è stata questa in reazione ai marxismi volgari, costituiti, Henri Lefebvre, che ho frequentato per molto tempo, amava parlare di lassallismo, leggi Marx e puoi dire Ferdinand Lassalle quando leggi tutto il corpus del marxismo. E buono il riferimento al Marx che qualcuno negli Stati Uniti chiama vernacolare, se l'ha messo a studiare addirittura il russo, infatti Engels, non per fare aneddotica, aveva collaborato a considerare che già la critica del programma di Goda queste robe qua un po' sospette, e questi che erano per lungo tempo i nemici di Marx, che si era messo a cercare alcuni antecedenti, ma non per un ritorno a l'acido, ma insomma nell'officina, nel MIR, vedere come c'è dentro, non è che il comunismo lo si inventa come ingenuamente diceva anche la versione, la più bella comunarda dell'internazionale del passato, facciamo table rase, il mondo cambierà di base come avanti, cioè c'è da cercare un qualcosa che è come un serpente di mare. C'è una frase molto bella della Arendt, che poi ce ne sono altre simili, che in queste epifanie che sono le insurrezioni, le rivoluzioni eccetera, in fondo affiora, oppure come un'eruzione viene fuori qualcosa che è come un fiume carsico, un tesoro nascosto in terra che riemerge e poi scompare, poi se, quasi sempre, ma riemerge e riemergerà e torna come una fata morgana. Allora lì va bene, per esempio, io trovo che una frase di Agamben è limpida, poiché il passaggio dal potere costituente a potere costituito è stata la tragedia, per dirla come un eufemismo, di tutte le rivoluzioni politiche eccetera, forse potremmo parlare di potenza, di potere destituente, e vedere cosa dà. Ma andando avanti, dico che appunto quelli sono dati al pensiero del Boliccio o del Bolino, gli altri torna sempre e si arroccano nell'eredità dell'assallismo e così. E in fondo, per esempio, quello che ne fa le spese siamo noi, non Marx che se ne porta, cioè naturalmente noi che, come diceva una frase di Deleuze, due cose sono chiare se mi discutono del teatro dell'azione: non rinnegherò mai maggio 68 e non rinuncerò a Marx. Non è un omaggio a Marx, è non farmi lobotomizzare di una cosa. Mi veniva in mente, chiudo sigogliando, mi veniva in mente che abbiamo citato dei nomi, a me personalmente Trovasi, Katia, Henri, Felix, Gorz, l'avevo conosciuto nel 68 a Parigi, era tra l'altro un uomo di una squisitezza eccezionale, quindi anche emozionalmente, beh, ci tocca. Ma è vero che ci sono anche altri che spesso dimentichiamo, ottimo, lo dico da come uno studente che ascolta, non avendo detto qualche altra cosa, il richiamo che fa venire voglia di andare a vedere a Merleau-Ponty, o altri richiami anche che hai fatto tu, quindi ti tocco l'occasione per dire che c'è una bella cosa nel loro recente libro tuo su Benjamin. Ma insomma, Benjamin, ma anche delle cose di Marx, ma anche, guardate, chi lo direbbe con lo stereotipo che hanno trasmesso? L'ingegnere Amadeo Bordiga, che scrive negli anni 50, prima che venisse fuori per la moda il progetto 80, i limiti dello sviluppo, come si chiama, la specie umana e crosta di terra, in cui c'è, ce ne sono, Luther, Anders e così. Quindi dico, è vero che potremmo tirar fuori dei temi che sono delle pepite d'oro. Bisogna studiare il capitalismo come una religione, di Benjamin, che poi deve essere del 22-23. È straordinario, no? Quindi oggi come oggi che dovremmo attrezzarci, qui lo richiamo un po' non per dire questo disco che non se ne è parlato, ma tutto l'enorme campo di una critica radicale e direi anche un po' angosciata del transumanismo, di questa sorta di ideologia di una macro setta che poi è dunque, non so chi sono, eccetera, c'è una letteratura enorme, spesso di donne, Rosy Braidotti, quell'altra filosofa, quindi ci sono un sacco di temi che potremmo prendere di petto, perché non si può non parlare di Foxconn, no? Si parla tanto di Silicon Valley e qua, ma quella, però questo per arrivare a una cosa che forse sembra un po' provocatoria, va bene, per quel poco che ne ho sbirciato, trovo che effettivamente sia una qualità, sinceramente, enciclica di Francesco, perché no? Trovo che c'è un limite, non lo dico per fare, di riferimento all'uguaglianza, che è profondamente estraneo a quello che io trovo in Marx vivente e ancora terribilmente di sinistra. Cioè io penso, c'era una cosa bella di Paolo Villino recente, che noi con un sacco di gente, ma devo dire anche con Marx, dovremmo fare un lavoro di uccidere definitivamente la sinistra, che è lui. Perché le tracce reazionarie, l'heideggerismo eccetera, in fondo non sono, se facciamo una metafora con l'analisi in lettino, la psicoanalisi, tu che sei l'analizzante che vai per andare a trovare forse la scena primordiale, e sei tu l'analizzante, ma la scena primordiale, l'ho detta con un'altra immagine del film di Bergman, L'uovo del serpente, di tutte le traversie tragiche, la grande diceva gentilmente tragedie, che abbiamo vissuto, io non credo che sia un pensiero reazionario per quanto ci riguarda, quello ci siamo anche sparati addosso, se capita toccherà rifarlo, ma è relativamente un male banale per noi. Ma dentro invece c'è questa omologia, questa concorrenza mimetica, perdonate, l'uguaglianza è l'uguaglianza proprio dell'astratto uguale del capitalismo, un'ora di lavoro uguale un'ora di lavoro, l'uguaglianza del denaro, l'uguaglianza del massimo d'astrazione. La cosa forte di Marx è la singolarità, la singolarità. Perché passare per questa specie di meccanismo che dice uguali? Siamo contro le gerarchie, le differenze per verticalità, ma Marx se ne beffa di quest'idea dell'uguaglianza, che sta anche scritta sulle bandiere che in albererà Marine Le Pen se vince le elezioni. Quindi direi ancora uno sforzo, io vorrei porre questo problema: che vuol dire l'uguaglianza e ancora che vuol dire politica oggi? E certo che la politica, io penso, lo dico a Lucia, che è stata un po' per me prima maestra di ideologismo, quando traduceva Boschini molto prima di Orcialano, o se ne faceva Rosso Nero con Pacino, quegli altri, e noi magari eravamo un po' scettici, ci sembravano cose. Poi si è visto che era diverso, però la radicalità della critica pratica ecologista e anche di tutte cose notevoli che Alberto richiamava oggi, riprendendo le imborse, le esperienze, come dire, micropolitiche, non so come vogliamo chiamare, microfisiche, la costruzione nel locale, che i verdi si sono giocati, scusami, uno slogan che era bello, diceva per tutti gli slogan, pensare globalmente, agire localmente, forse si dovrà dire pensare in modo radicale, perché pensare che agire localmente, l'azione locale non era una cosa stupida, perché il luogo è in qualche modo il luogo di una tua possibilità di potenza, non il desiderio desiderato, ma la passione per un'attività diversa, l'attività secondo passione. Mentre, ecco, dico io, diritti, non sto facendo una critica estremista, moralista dei diritti, che ci vuole, però il diritto prevede sempre un sovrano. Io là sono pluraliano, donne, non crediate di avere dei diritti. Lo possiamo usare, non possiamo andare a dire a uno, che a un immigrato che dice permesso di soggiorno, non lo fai con i diritti, no, questo no. Però il diritto ti fa sempre dipendere dal sovrano, allora dico meglio partene, vai. O Diogene, che ti serve? Niente mi serve, I would prefer not to, e vedo quello che posso fare. Dopodiché il problema è chiudo, resta, è inutile che lo raccogliamo, resta quello di come sia possibile questa. Certo che se la pensiamo come fine futuro siamo fottuti, il dispotismo del futuro che non esiste sul piano di immanenza della vita è una fottitura. Però si può pensare, cioè possiamo anche trovarci a pensare almeno una volta al giorno che forse la specie parlante è fottuta, cioè che ci troviamo con un capitalismo che sembra il personaggio, il massaro di Verga, che sentendosi morire esce sull'aia e comincia ad ammazzare tutti gli animali da cortile dicendo roba mia, niente ne con me, una specie di capitalismo zombie, tossico, autodistruttivo. Ma questi politici saranno, Machiavelli dice non si governa senza crimine, ma almeno quella è la presunzione. Poi c'è un'inconsistenza, una delinquenza personale, per cui quelli che denunciano il delinquente sono omertosi rispetto a tutte le altre funzioni. Va bene, ma dico, anche se pensi che forse non c'è scampo, non che ci sia il genere, per la specie, beh, tutto sommato ti puoi tenere a Camusti, mi rivolto dunque siamo, ti puoi tenere al limite allo Zen che si sta rompendo il ramo a cui è attaccato sul precipizio, che fa? Alza gli occhi e mangia la fragola che c'è. Dico, questo come minimo, cioè la lotta, la resistenza, questo va bene, ma forse si può pensare, nel senso che diceva Alberto, che delle cose che possano crescere, delle, non so come vogliamo chiamarle, degli innesti, delle cose, delle esperienze. Dopo, certo, ci sarà sempre il problema. Se arriviamo a dire come Gunther Anders da vecchio, che quasi arriva a fare, sarebbe molto sgridato, perché dice, ma qui se non intimidiamo quella, quindi pensano e lo dice, e lo ridice, no? Di morire tranquilli nel loro letto, questi non si fermano nella distruzione, autodistruzione. Oppure anche il non violento radicale, non lo so, però io credo, va bene la non violenza radicale, in cui anche si riscopra la capacità di sofferenza, non è il moralismo, il moralista è sempre anetico, quello che moralizza gli altri, però la capacità di dire qua questa cosa dobbiamo autodifenderla. Poi qualcuno penserà anche come un rigoroso, perché l'autodifesa, che etologicamente non possiamo deturbare sta specie dell'autodifesa con le conseguenze anche violente, anche di guerra eventualmente che comporta, oppure anche prenderla al contrario, però dire da qua non si passa, non devi ammazzare, intanto che invece ci sono, rivolgersi ai miei procuratori della Repubblica, le elezioni e le rivendicazioni dei diritti, rischiamo, io questo mi angustia, a me ha detto, che rischiamo un po' malinconicamente a passare da un Siriza a un Podemos, da un Podemos a quello che verrà domani, come dei flatus vocis, in cui ci stiamo, ci sta bene, ma alla fine resta un po' un esercizio verbale. E invece queste comunità che dici tu, Alberto, forse occorrerebbe che fossero capaci di dire, qui noi facciamo così, noi fabbrichiamo delle cose, quindi non vi stiamo a chiedere niente che passi per le vostre elucubrazioni e istituzioni che astratizzano tutto, però non vogliamo più vivere, non vogliamo essere molto etici e dire non uccidiamo nessuno, va bene, ci dovete ammazzare.
Grazie, scusate, grazie. Perché c'è il pranzo, poi per chi vuole stare, chi resta, eccetera, si prosegue a conversare più liberamente, abbiamo anche la messa poi dei video.